Oh. Allora, ribongiorno a tutti. Cominciamo con questa introduzione alla versione 7 di IIS. Quanti di voi qui dentro hanno mai visto dalla parte architetturale come è fatta la versione 6? Tutti gli altri stanno qua per caso. Sapete che IIS è il server web che Microsoft ha creato a partire dal server web di NCSA e che ormai è giunto alla maturazione, tant'è vero che la versione numero 7 è più che altro un consolidamento dell'attuale versione che ci ritroviamo installata in Windows Server 2003 e che ha l'invidiabile record a circa quasi 3 anni dalla sua uscita di non aver ancora mai avuto nessun bollettino di sicurezza. Quindi è sicuramente il server web più sicuro attualmente disponibile sul mercato, perché battere 0 bug di sicurezza in 3 anni è dura. Questo non vuol dire che sia per forza sicuro, perché qualche bug ci può essere, magari nessuno l'ha ancora scoperto. Ma attualmente non ci sono vulnerabilità note per ISA. E questo perché l'architettura, rispetto alle versioni 5 o 4, è stata completamente riscritta. Noi vediamo subito una rapida introduzione a quelle che sono le due architetture delle ultime due versioni, anche se in realtà la 7 è ancora in beta. E cominciamo dicendo che rispetto alla versione 6, la 7 ha dei miglioramenti soprattutto dal punto di vista dell'estensibilità, cioè diventa davvero facile customizzare il server web a nostro piacimento. L'altra grande novità è rappresentata dal fatto che la configurazione può essere fatta anche da chi non è amministratore, quindi esiste un nuovo tool di admin che è in grado di collegarsi in remoto ad un server web e vi consente di amministrare senza utilizzare DCOM, come invece faceva l'attuale Internet Information Services Manager attraverso la MMC, la Microsoft Management Console, e quindi abbiamo la possibilità di impostare attraverso un'interfaccia visuale anche un sito in remoto. In più la vera grande funzionalità è che, almeno per me che sono uno sviluppatore, è quello che in pratica noi possiamo usare Managed Code, cioè codice scritto in C# o Visual Basic 2005 che gira all'interno del .NET Framework praticamente ovunque, il che è un vantaggio perché possiamo estendere a nostro piacere il server web. La domanda che potreste farmi è: come faccio a procurarmi questa versione? O vi scaricate la beta 2 se siete abbonati di MSDN oppure una delle CTP pubbliche intermedie di Windows Vista o Windows Server Longhorn, oppure aspettate che esce l'RTM di Windows Vista, che sarà il primo sistema operativo a contenere IIS. L'RTM di Windows Vista è prevista all'incirca per fine anno. IIS rimane comunque un componente di Windows, ricordatevelo, per cui se volete avere una versione nuova dovete aggiornare il sistema operativo. Ma questo è così da un po' di tempo a questa parte. Quello che ho messo qui sono le richieste che uno sviluppatore spesso fa a se stesso quando pensa a quanto può essere complicato il deployment di un'applicazione web. Non sarebbe bello se noi potessimo configurare tutto senza dover ogni volta parlare con un sistemista? E voi sapete che i sistemisti in genere non sono simpatici quando si tratta di configurarvi qualcosa che richieda più di 3 click. Non sarebbe bello potersi mappare un'estensione personalizzata da soli? Io ho il mio sito Pippo e voglio usare l'estensione .pippo. Con ISA posso farlo, ma devo chiamare sempre il mio sistemista. Invece è un qualcosa che se potessi fare come sviluppatore sicuramente richiederebbe meno tempo e sarebbe anche più semplice per me farlo, perché avrei un controllo migliore su ciò che la mia applicazione web deve fare. Poi, secondo voi, non sarebbe bello sfruttare l'autenticazione di ASP.NET? Quanti di voi hanno fatto ieri la track web e hanno visto le membership API. Beh, quella roba che abbiamo visto lì ieri, secondo voi non sarebbe bella se potessimo applicarla a PHP, cioè se noi potessimo proteggere da una form di autenticazione di ASP.NET un'applicazione PHP piuttosto che una ASP, piuttosto che qualsiasi roba che vi passa per la testa? Sarebbe bello? No? Certo che sì. Non sarebbe bello poter estendere la pipeline per aggiungere quello che vogliamo noi? Il tipico esempio che vi farò vedere io mi creerò un modulo che mi permette di sfogliare il contenuto di una directory, la tipica pagina che vi mostra i file contenuti in un percorso, ma sovrascrivendo quel comportamento, quindi avendo noi il controllo su ciò che mostra quella pagina lì. Non sarebbe bello poter sviluppare il mio sito, configurarlo sulla mia macchina, prendere tutti i file, metterlo online e trovarmi con la stessa identica configurazione che avevo sulla mia macchina di sviluppo? Certo che sì. I sogni di un sistemista, invece, sarebbero quelli di poter delegare il più possibile allo sviluppatore ciò che lo sviluppatore può fare, quindi configurarsi le estensioni, configurarsi gli editori personalizzati, configurarsi qualsiasi roba che non richiede il suo intervento. Ma soprattutto per lui sarebbe bello poter prendere il contenuto di un server web e, copiando dei file, avere la stessa identica configurazione su un'altra macchina, senza dover stare lì a reimpostare roba in maniera strana. Tutto sommato queste cose sono comunque possibili anche con la versione 6 di AES, ma è necessario conoscere un po' di scripting amministrativo, è necessario avere un po' di conoscenza del metabase. In più, sicuramente, sarebbe bello per un sistemista passare alla nuova versione e continuare a sfruttare ciò che ha sempre fatto, quindi UMI piuttosto che scripting, attraverso Visual Basic Script o Active Directory Services Interface e così via. Quindi tutta roba da sistemista che a noi sviluppatori non attrae. Ma soprattutto per un sistemista è essenziale poter capire, quando qualcosa non va bene, qual è la richiesta che sta causando problemi. Nelle applicazioni web è facilissimo che ci sia una pagina che incasina tutta l'applicazione, e con le attuali versioni non è così banale capire qual è quella singola pagina e in quale contesto ci crea problemi. Tutto questo diventa possibile grazie al fatto che la versione che andremo a vedere ha un'architettura diversa. L'architettura corrente di AES è questa. Noi abbiamo un core che è in pratica il cuore, il nocciolo del nostro web server, all'interno del quale in realtà noi abbiamo tutta una serie di, chiamiamole così, DLL, di moduli, che sono in realtà stupidi, perché ciò che fanno è prendere la richiesta e girarlo a qualcosa di esterno. Tutto ciò prende il nome di filtro ISAPI. Un filtro ISAPI è in pratica, o un'estensione ISAPI, il concetto è simile, è in pratica un qualcosa che vi consente di rimappare una richiesta su un qualcosa che le segue. Il tipico esempio è ASP.NET. In realtà ASP.NET non è gestito da AES. Quando io faccio una richiesta, la richiesta arriva in un certo punto in cui viene scelto l'handler, ma passa attraverso dei filtri che si chiamano filtri SAPI e che devono essere scritti in C++ in genere. Cioè, per scrivere dei filtri SAPI dovete conoscere un linguaggio di un certo tipo, che sicuramente non è alla portata di tutti gli sviluppatori. No? Quanti di voi qui conoscono C++? In 4, 5, no? Tanti. Male. Perché il mio concetto viene meno. Però, se noi facciamo una richiesta, quindi viene scelto il filtro ISAPI, e poi, a seconda del filtro ISAPI, di come è scritto, viene rigirata ad un motore. Nel caso di ASP.NET, il motore è fatto in maniera tale che si verifichino di nuovo degli eventi. Notate che c'è una certa sovrapposizione di funzionalità, cioè quando io faccio una richiesta ad una pagina ASP.NET, nello stato attuale su Windows Server 2003, in realtà passo per due volte attraverso la stessa funzionalità. Una volta mi viene fatta da AES l'autorizzazione oppure la autenticazione, e un'altra volta mi viene fatta da ASP.NET. Questo, anche se è molto impercettibile, porta ad un decremento delle performance. Chiaro? perché faccio due volte la stessa operazione. In più, di sicuro, diventa molto più difficile estendere IIS, perché devo sapermi scrivere un filtro. E non è che lo sanno fare tutti. Quindi in realtà abbiamo i concetti di modus handlers ripetuti due volte. Se avete seguito ieri la sessione sul runtime di ASP.NET, sapete che un handler è il gestore della singola risorsa, mentre un modus è un qualcosa che intercetta degli eventi. Questo concetto possiamo tranquillamente riportarlo sotto la versione 7. La pipeline, anziché essere divisa tra ASP.NET e IIS, diventa unificata. Per cui in realtà io posso avere sia moduli nativi, quindi scritti in C++, scritti in Java, in quello che volete voi, in Visual Basic non si possono fare perché ci sono delle limitazioni dal punto di vista della tipologia di supporto al threading che devono avere i filtri, quindi si possono fare ma sono più complessi da gestire. Ma il discorso è che in realtà con questo meccanismo noi siamo in grado di creare dei moduli un po' equivalenti ai filtri in C# o in Visual Basic .NET e guarda caso il modulo in questo caso è proprio l'HTTP module che noi abbiamo creato fino ad oggi, che noi creiamo ancora ad oggi con ASP.NET. Quindi abbiamo una pipeline unificata per cui in realtà io mi trovo tutte le funzionalità di ASP.NET disponibili per qualsiasi tipo di richiesta passi sotto IIS. Per cui quando io in realtà faccio una richiesta passo attraverso dei moduli che possono essere nativi o gestiti attraverso il framework e non fa nessuna differenza. Il vantaggio è che in questo caso però io non ho una duplicazione delle funzionalità, cioè non fa prima IIS il controllo e poi lo fa anche ASP.NET. Viene fatto tutto in maniera centralizzata. Il vantaggio è che io posso gestire richieste fatte anche ad altre tipologie di applicazioni sfruttando comunque HTTP modules. Il vantaggio credo dovrebbe esservi abbastanza chiaro, questo vuol dire poter estendere in pratica all'infinito l'architettura del server web. Perché quando noi sfruttiamo la cosiddetta pipeline integrata, in realtà stiamo un po' facendo lo stesso giochetto che fa HTTP Runtime. Cioè abbiamo un susseguirsi di eventi in ogni richiesta che possono essere intercettati. Ce ne sono alcuni, che sono quelli che vedete elencati lì, che però sono disponibili solamente in modalità nativa, perché hanno accesso a funzionalità unsafe che attraverso questi eventi non potremmo intercettare se non appunto scrivendo codice unsafe, ma venendo meno a certe caratteristiche che il fatto di sfruttare applicazioni gestite all'interno del framework ci offre. Quindi, in realtà, se avete mai scritto un HTTP module in vita vostra, troverete abbastanza familiari queste informazioni. Tutto ciò è possibile grazie al fatto che gli application pool sono stati estesi per supportare due tipologie di funzionamento. All'interno della versione 6 abbiamo la possibilità di sfruttare la modalità che ora si chiama ISAPI, che è quella che usa appunto i filtri SAPI piuttosto che le estensioni SAPI. In pratica le richieste sono mappate a seconda dell'estensione su una DLL che poi rigira a qualcos'altro l'esecuzione stessa della richiesta. La novità invece è rappresentata da una pipeline integrata, che è appunto quello di cui abbiamo parlato finora, che fa sì che tutte le richieste per qualsiasi risorsa passino attraverso i nostri modules che sono registrati per supportare questo tipo di richieste. Di default non è così, di default chiaramente è stata fatta la scelta conservativa di non forzare il passaggio per tutte le richieste attraverso i modules managed, ma soltanto attraverso quelli nativi. I moduli che vi consente di sfruttare IIS 7 sono tantissimi, questi sono quelli che sono disponibili in questo momento, ma è probabile che ce ne siano altri in futuro. Per esempio potete vedere nel core del server web un module che si chiama static file, concettualmente simile allo Static File Handler di ASP.NET 2.0, vi offre un file statico, un TXT, una GIF, quello che volete. Guardate questo, Default Document Module, secondo voi cosa fa? Cerca da una lista di pagine qual è quella di default, così che se voi non specificate nella richiesta la pagina, venga in automatico servita quella. Piuttosto che il Directory Listing Module, cosa fa? Quando voi abilitate la visualizzazione dei file in una directory che non ha un documento di default, vi mostra tutti i file. Se provate a leggere i nomi di tutti, vi renderete conto che in realtà siamo di fronte a funzionalità che tutto sommato ci sono già, ma che sono state reimplementate in maniera tale che noi possiamo sostituirle dove necessario. Per cui, tenete a mente che non tutti i moduli filtrano le richieste, va specificato nel file di config, che tra un attimo vi faccio vedere, e che è un qualcosa che è stato fatto per preservare le performance, perché non è detto che a tutti serva avere PHP che è protetto dalla forms authentication. È un qualcosa che non è detto che vi serva. Se volete farlo, esiste una parte nel file di config, che tra un attimo vi faccio vedere, che si chiama precondition, che serve per specificare quando questo module deve essere caricato. Se si mette integrated mode, ovviamente il modulo, nel caso in cui l'applicazione sia gestita attraverso un application pool che usa la pipeline unificata, allora solo in questo caso il module viene caricato e quindi agisce, si registrerà per gli eventi e farà quello per cui è stato progettato. L'altra grande novità è che, a prescindere da quello a cui siamo abituati, nella versione 7, più che essere un server web, diventa un vero application server. Perché c'è una nuova architettura che si chiama WAS, Windows Activation Service, che serve per attivare dei processi e fare l'health monitoring, cioè controllare che siano sani, a prescindere dalla tipologia di processo. Mi spiego. Avete mai provato a fare una pagina SP sotto o ASP.NET sotto Windows Server che consuma troppe risorse o va in palla? Il risultato è che l'application pool prima o poi si ricicla. Bene, questo concetto è stato portato anche per altre tipologie di applicazioni non HTTP. E chiaramente il primo esempio che ci viene in mente è Windows Communication Foundation, che è in pratica una nuova piattaforma, possiamo chiamarla così, per lo sviluppo di applicazioni service oriented, cioè orientate ai servizi. Le applicazioni service oriented non sono per forza gestite attraverso HTTP, anzi in genere sono gestite attraverso code piuttosto che direttamente su TCP. Per cui il concetto qual è? Anziché creare un altro strato all'interno di Windows per gestire queste funzionalità, si è pensato di integrarle sotto IIS. Quindi mi ritrovo a poter gestire funzionalità come lo state service, la globalization, membership rules e profile API anche all'interno di applicazioni scritte per funzionare con Windows Communication Foundation. La tipica architettura di ESA è fatta così: quando io in realtà faccio una richiesta, demando tutta l'esecuzione a un application pool, che è in pratica il gestore di un insieme di applicazioni. Spesso ce n'è soltanto una, ma tendenzialmente io posso averne anche più di una all'interno. E il luogo dove vengono salvate le informazioni sulla configurazione si chiama Metabase. Il Metabase, a partire dalla versione 6, non è più binario, è in formato XML, quindi comunque è abbastanza semplice modificarlo a mano, anche se gli effetti potrebbero essere indesiderati, perché è un formato comunque abbastanza complesso. I benefici del modello di questa versione sono chiari, perché se avete mai messo un'applicazione online, prima su Windows 2000 Server e poi su Windows Server 2003, vi sarete resi conto che a parità di applicazione non c'è confronto. Quella su ISE rimane in piedi più facilmente, se l'avete scritta male, perché può capitare, c'è comunque il sistema di health monitoring degli application pool che fa sì che vengano riciclati, quindi avete tutta una serie di miglioramenti che fa sì che nelle vostre applicazioni girino meglio. Con Windows Activation Service invece l'architettura è diversa, in pratica non esiste più soltanto la possibilità di fare richieste in HTTP, perché in pratica, e vi faccio rivedere l'effetto, non esiste più V3 SVC che è in pratica il processo che segue le vostre richieste, ma è stato sdoppiato in due pezzi, per cui V3 SVC, prima che mi ammazzo, è soltanto una componente dell'architettura, ma il vero lavoro di gestione dell'health monitoring, della configurazione, lo fa Windows Activation Service. Detto questo, se io uso applicazioni basate su Windows Communication Foundation, non fa nessuna differenza, perché in realtà passano tutte comunque attraverso WASP, quindi la parte HTTP è soltanto una di quelle disponibili. WASP funziona così, vado molto veloce. Prima o poi arriverà una richiesta per cui passa per esempio attraverso pipe piuttosto che TCP una tipica richiesta attraverso SOAP piuttosto che quello che volete. La richiesta viene rigirata a WASP, che la esegue all'interno di un application pool, perché abbiamo lo stesso identico modello, per cui in realtà viene gestita attraverso WASP. Se qualcosa dovesse andare male, WASP è in grado di fare il riciclo del processo. Ma la cosa importante è che io posso gestire nello stesso application pool sia un'applicazione ASP.NET sia una per Windows Communication Foundation. Che vuol dire questo? Che quando io faccio girare il mio pacchettino e questo pacchettino si farà dei giri, ottengo che in pratica attraverso la parte web riesco a gestire lo stesso pacchettino senza cambiare approccio. E il motivo qual è? Girando nello stesso application pool hanno praticamente accesso allo stesso tipo di risorse. Quindi diventa anche più facile scrivere applicazioni che hanno bisogno di scambiarsi le informazioni. Fatta questa parte tremendamente pallosa, per me almeno, passiamo a vedere com'è fatta AES. Allora, il gestore del nostro server web è fatto così. Come vi dicevo, si può anche collegare in remoto, quindi noi possiamo amministrare con questa interfaccia siti in remoto. Ovviamente deve essere attivo il servizio sul server web su cui andiamo a collegarci, che in pratica si collega su una porta particolare, un po' come il servizio web che c'è anche sotto la versione 6 che ci consente di gestirlo. La cosa che ci appare subito chiara è che noi abbiamo praticamente un controllo totale su tutto quello che possiamo fare all'interno della nostra applicazione. Questo perché la configurazione è gestita da un file che si chiama applicationhost.config. Applicationhost.config è il file che questo tool grafico modifica ogni volta che noi andiamo a far qualcosa. Voi potete scegliere di modificare il file o a mano oppure attraverso questo tool. Per esempio, se io ho bisogno di andare ad aggiungere delle impostazioni di autorizzazione, posso farlo benissimo attraverso questa interfaccia visuale. Secondo voi cosa fa? Questo mi crea sotto il tag authorization di system.web ciò che io ho scritto, stesso identico modello di ASP.NET. Nella versione finale, quando io andrò a modificare il singolo sito, mi troverò la modifica nel web.config. Questa versione agisce attraverso il tag location, che se avete scritto almeno una volta un'applicazione ASP.NET sapete che nel web.config servono per configurare relativamente ad un percorso delle impostazioni, e quindi nella versione finale agirà direttamente sul file di config di ogni sito. Il file application host è fatto così. Scusate, ma c'ho due monitor ed è un casino. È fatto così. Se avete mai aperto in vita vostra il machine.config, non è una roba così strana. Ciò che è importante sottolineare è che la sezione di configurazione delle applicazioni ASP.NET si chiama System.web, quella delle impostazioni del server web si chiama System.web server. All'interno abbiamo la possibilità di definire tante informazioni, per esempio, qui io definisco gli application pool, qui definisco dove fare i log, qui definisco i listener, cioè quali protocolli voglio abilitare, in questo caso solamente HTTP, non ho tutti quegli altri protocolli che abbiamo visto prima, quindi pipe piuttosto che TCP/IP, TCP anzi. Qui ho la possibilità di specificare dove vanno messi i log, qui ho l'elenco dei siti con il path dove si trova il sito, che tipo, che nome ha l'application pool che sto utilizzando e dove si trova il percorso. In più ho tutte le impostazioni di default, quindi se deve andare a finire, se quando creo un nuovo sito devo prendere queste impostazioni e applicarle qualora non vengano sovrascritte. In più posso impostare tutta una serie di altre funzionalità che anche ora si possono impostare, ma solo maneggiando il metabase manualmente, il che può portare semplicemente a corrompervi l'intero server web. Tutto quello che abbiamo visto invece può essere fatto tranquillamente sia dal file XML, se preferite, sia dall'interfaccia. Per cui se io qui creo un nuovo application pool, ciò che ottengo è che se vado a riaprire questo file, se lo trovo, mi ritrovo che gli application pool adesso sono due. Certo, questa è una funzionalità che più che entusiasmare lo sviluppatore entusiasma il sistemista. Chiaro, poter prendere questo file, metterlo su un'altra macchina e avere lo stesso identico server web da un'altra parte è un qualcosa che più che altro entusiasma chi è che gestisce server più che chi sviluppa. Quello che per me è interessante è invece la possibilità di avere delle funzionalità, salto un po' di slide tanto, vediamo demo che è meglio, delle funzionalità che fanno sì che in pratica noi possiamo rendere customizzabile al 100% il nostro server web. Prima di andare avanti però vale la pena sottolineare che se io ho script amministrativi già esistenti continuano a funzionare perché è stato aggiunto un servizio che tiene in sync metabase con l'application host.config. Quindi se io faccio una modifica attraverso l'application host automaticamente viene messa nel metabase e viceversa. Questa perché così, chiaro, non si butta via l'esperienza di tanti anni nello sviluppo di scripting amministrativo. Quello che invece per noi sviluppatori è molto importante è che invece abbiamo la possibilità di configurare tutto, dagli IP bloccati fino alle pagine di errore, attraverso il web.config locale della nostra applicazione. Per cui se io me lo faccio attraverso il tool, in locale, prendo questo file e lo metto online, ho la stessa identica configurazione, pagine di errore e IP bloccati incluso. Questo fa sì che noi in pratica possiamo configurarci il server web come ci pare. Qui trovate un po' di informazioni che vi lascio così che quando scaricate le slide potete trovarvele. Se avete domande potete fermarmi in qualsiasi momento, perché sennò anzi io vado... Dimmi. Sì. No, il machine.config rimane per il framework, l'application host.config rimane per IIS, cioè rimane, è introdotto per IIS. Quindi lavorano insieme, perché nelle prime versioni in realtà lavorava con il machine.config, ma diventava un casino, un delirio. Perché quando hai tantissimi siti vai a toccare la configurazione del framework, che non è un'idea geniale. E quindi è stato diviso per fare in modo che, appunto, IIS ha un suo file e il framework ne ha un altro. Sì, non devono essere in contraddizione. Dipende, perché... Non si può configurare tutto da machine.config, però il discorso è sempre quello, delegation, l'ultimo anello della catena ha prevalenza sugli altri, per cui se io imposto qualcosa nel machine.config e poi nel web.config lo sovrascrivo, è l'ultimo che ha ragione di essere rispetto al primo. Stesso identico meccanismo anche nell'application host.config. Domande? Sì, può succedere. Apri il file, lo togli da lì. Dal tool visuale, fa la stessa cosa, agisce sul file. Ma se non dovessi riuscire, il metabase si mantiene in sync con questo file, per cui se lo togli dal file, lo togli anche dal metabase. Sì, con la versione 6 no. Con la versione 6, se non riesci dall'interfaccia visuale o scripting o accesso diretto al metabase, per esempio attraverso il metabase Explorer, piuttosto che aprendo direttamente il file con il rischio di poterlo corrompere. Con la versione 7 si può fare anche nel file di config, perché tanto viene tenuto in sync con il metabase stesso. Altre domande? No. Qui trovate un po' di sezioni. Guardate, per tutti i gusti in pratica, dalla possibilità di configurare come funziona classica SP fino a CGI, file di default, compressione, i moduli, le headers, cioè la possibilità di fare il redirect piuttosto che gestire gli errori, il tracing, i contenuti, il meme type, tutto quello che potete fare dall'interfaccia visuale va in questo file. Quello che è importante è che ci sono anche tutte le restrizioni relative a accesso, autenticazione e protezione, ma lo vedremo tra un attimo. E poi c'è una parte per il tracing ed un'altra ancora per il tool di admin, perché questo tool che abbiamo visto 2 secondi fa può essere esteso, cioè io posso crearmi dei miei, possiamo chiamarle applet visuali, che mi gestiscono funzionalità custom, grazie al fatto che in pratica sono tutti dei controlli scritti per girare all'interno del framework. Vediamo come si configura iOS 7 dal punto di vista dello sviluppatore web. Quindi io ho una mia applicazione che voglio configurare perché voglio mapparmi un'estensione personalizzata, per esempio. Ciò che devo fare è o agire sull'applicationhost.config, che in pratica è il file che agisce per tutte le applicazioni, oppure direttamente nel web.config. Analizzando questo file mi rendo conto che esiste una sezione che si chiama system.web, che ha, per esempio, scrollando, una sezione handlers, che nella forma mi ricorda tanto da vicino quella dell'HTTP handlers di ASP.NET, solo che agisce sull'intero server web. Per esempio, io per installare il supporto per PHP ho aggiunto qua dentro semplicemente questa scritta. Quello che è importante in questa riga è che in pratica io gli dico che questo è un modulo ISAPI che deve processare le richieste rigirando al filtro ISAPI di PHP 5. L'effetto che io ottengo è che ho appena installato PHP sul mio server web. Tant'è vero che se io vado su VBroot e creo una pagina test PHP con queste istruzioni, il mio PHP finisce qui, non so andare oltre, ma dovrebbe bastare. E scrivo localhost test PHP, ciò che ottengo è la mia pagina PHP. In realtà non è niente di strano, ho semplicemente aggiunto quella riga e configurato PHP per funzionare sotto iOS 7. Con tutte le informazioni che PHP Info, che ho scoperto tipo 2 mesi fa, offre come informazioni di debug, quindi tutta una serie di prove che possono essere utili per chi sviluppa applicazioni PHP, peggio per loro. Per noi invece può essere interessante vedere come poter rimappare anche un'estensione del tipo Forza Milan su PHP, nessuno ce lo vieta, è una roba che possiamo fare anche con iOS 6, non è che non possiamo farlo. Qual è la vera differenza? È che qui prendiamo il file copiamo sta riga, ma qua avrei dovuto mettere inter, perché PHP è più una roba da inter, però contentiamoci, io non vedo niente su questo schermo, per cui abbiate pietà di me, credo che l'abbiano recuperato in qualche cantina. Salvo, torno alla mia finestra, come l'ho chiamato, test.forzamilan, e ottengo lo stesso identico risultato. Però, se l'amministratore mi ha delegato a configurarmi i miei handler, e io sfido a trovare un amministratore che non lo farà sotto IS7, almeno uno che vuole vivere meno assillato da richieste, avrei potuto farlo anche nel web.config. Tant'è vero che se io torno sul mio file di config, faccio un pochettino l'amministratore, so che mi viene male. Se c'è qualcuno che amministra veramente, potrebbe rimanere male. Cerco la sezione handlers e mi fermo su questo attributo. Questo attributo ci consente di delegare la sovrascrittura di quella sezione ad altri file di config che possiamo definire figli. Nel caso dell'application host è chiaramente il web.config del singolo sito. Per cui di default è deny, perché vi ho detto è tutto configurato in maniera tale che sia il più sicuro e il più performante possibile. Però se io ci metto allow, posso semplicemente prendere il mio web.config locale, che forse non ho, ancora. Avete notato che Windows Vista cambia il formato in cui mette il nome dei file rinominati, ed è un delirio, perché uno non se li aspetta più lì. Per cui io cosa faccio? System.webserver, sezione HTTP handlers, ovviamente non c'è ancora l'IntelliSense, anzi, sezione handlers, deformazione. Poi, siccome non è che mi ricordo tutta a memoria, vado sull'application host e mi copio la richiesta che la riga che ho appena inserito. Per cui, se la copio, qua, col multiscreen, no, è che io non ho in pratica la barra, ce l'ho sull'altro schermo, ed è un'esperienza che vi voglio far provare. Se qua metto un altro handler, un'altra estensione a caso, sempre a caso, e torno qui, lo rinomino, yes, se lo sto facendo sono sicuro, solo, ottengo lo stesso effetto, ma stavolta l'ho fatto sul mio web.config, prendo sta roba, la metto online ed ho la mia estensione personalizzata. Credo che, fatto una volta, siete in grado di farle per qualsiasi tipo di applicazione. E ho scelto apposta di farlo con PHP perché è sicuramente quello che è più lontano possibile da IIS. E tutto ciò chiaramente si applica a qualsiasi altra tipologia di configurazione che voi vogliate fare sfruttando il web.config. Sì. Quando apri, apri per tutti. Lo so. Sei amministratore? No. E allora? Sì, lo so. C'ho a che fare anch'io. Si è messo in prima fila apposta per gufare. Il concetto è che non è detto che magari in futuro venga effettivamente esteso il livello di delegation in maniera diversa. Perché in realtà tu puoi utilizzare i tag location, per cui potresti fare, attraverso i tag location, non ci ho mai provato, ma a ragion di logica probabilmente riesci a limitare, ma devi limitare sito per sito. Perché un tag location, in questo caso, vale anche per system.web server, cioè io nel mio application host posso avere delle party location, e forse se siamo fortunati ce l'ho. Application host location, no, ma comunque sarebbe solita sezione messa qui con location path uguale il sito web e la configurazione per il singolo sito web. Quindi tu puoi aprire a tutti e poi negare a certi siti. Tutto questo è possibile anche attraverso il tool visuale, quindi diventa più semplice. Prende il nome di delegation ed è, per esempio, disponibile qui. Eccola qua. Trust delegation c'è da qualche parte, se mi aiutate a acchiapparlo. Allora è qua forse. Vabbè, da qualche parte c'è delegation, fidatevi. Eccolo qua. Basta premere D. Ogni tanto Microsoft fa le cose con... E quindi qui potete impostare il livello di delegation. Quindi, che ne so, per questo sito web volete che la delegation non sia possibile, però va fatto su ogni sito web, quindi io posso o aprire a tutti e poi chiudere, oppure chiudere e aprire al singolo sito. Ah, è un errore. No, hai... Dipende, se quell'estensione non è gestita, siccome non è nei filtri, né nelle estensioni consentite, perché sai che dalla versione 6 se non è dentro le estensioni consentite va... ti dà un errore in pratica, vedi un 404.13. Quando chiami l'estensione? Credo di sì, sai che non ci ho provato. Se mi mandi un'email ci provo. Perché magari se ci provo ora mi incasino a tal punto che... Se mi mandi un'email ci provo, anche perché mi interessa. Se mi devo ricordare è difficile. A questo punto introduciamo il concetto di Managed Modules, che è quello che come sviluppatore sicuramente ci piace di più. Quindi niente più filtri SAPI solo in codice nativo, se volete potete continuare a farli, ma filtri SAPI scritti con C#, Visual Basic, quello che volete voi, J#. Funzionano su tutta la pipeline e sono fatti come andremo a vedere. La mia demo di modulo è questa qui, un attimo che la recupero. Directory Listing Module. Come vedete io uso una Express di C# 2005, ma potreste utilizzare anche, anzi dovreste utilizzare una versione decente. E se avete mai scritto un HTTP module, o se avete seguito ieri la sessione di Christian, vi sembrerà la stessa identica cosa, in realtà è la stessa identica cosa. In questo caso io intercetto la richiesta, facendo il subscribe dell'evento begin request che si verifica per ogni richiesta, e cosa faccio? Siccome è un modulo che mi va a gestire un po' il default, la pagina di default del sito, solo che mi mostra l'elenco dei file, cosa faccio? Verifico che il path, il nome del path, non sia uguale a... Eccolo qua, non sia uguale, cioè sia uguale al nome del path senza l'estensione. In genere, quando il nome del path è uguale al nome del path senza estensione, vuol dire che non è stato specificato un file. E cosa faccio? Richiamo, attraverso il più banale e becero response.write, la scrittura a video di un qualcosa. In questo caso compongo un template e scrivo a video l'elenco di file. Una volta fatto questo, prendo il mio module compilato, che io ho già compilato qua dentro, demo, prendo il mio module compilato, se riesco, vado in vvroot, un attimo che ho un momento di sbandamento, dovuto al fatto che se ho usato almeno per 3 anni Vista, il nuovo look non è che Vi aiuti? Non l'ho detto. E cosa faccio? Copio in bin il mio module, come farei con un banalissimo module per ASP.NET, in realtà è un module per ASP.NET. Poi definisco nel file di config semplicemente un mapping, ma anziché farlo sotto system.web, che avrebbe effetto solo per ASP.NET, lo faccio sotto system.webserver, che è effetto per tutto. Quindi rimuovo quello di default che mi fornisce IIS, che sarebbe questo. Guardate, se io qui provo a togliere via, tutti i mapping che ho fatto, ciò che ottengo è che quando faccio una richiesta attraverso il web server a localhost slash photos, che ho combinato? La configurazione non è valida, può essere, l'ho fatta io. E notate che gli errori sono praticamente un misto tra quelli di ASP.NET e quelli di IIS. Ok, non ho la possibilità di vedere l'elenco della directory perché è stato negato da IIS. Come faccio a configurarlo? O vado nel file a manuzza, oppure, visto che sono uno veloce, vado qui e cerco sotto IIS, ci dovrebbe essere default pages. Da qualche parte, all, è un delirio, troppa roba da configurare. Pages and controls di ASP.NET. Back, content, nessuno che mi aiuta. Vabbè che non c'ho niente da regalarvi oggi, però. No, stavolta non va, andava prima, stavolta. Allora, qui non c'è. Questo è, ecco qua. A sapere dove lo mettono. Vabbè, impareremo tutti. Per cui ciò che ottengo è che il mio default module entra in azione. Ed è quello classico, l'hanno un po' migliorato, potete scegliere se visualizzare o no la data. Quello che voglio fare io invece è crearne uno più bello. Con IS7 posso. Ho scritto il mio module che mi elenca i file, ho scritto il mio module che mi genera dell'HTML, cosa faccio? Nel system.webserver registro il mio module. Prima di tutto rimuovo quello di default, altrimenti sovrascriverebbe il mio come funzionamento, perché essendo registrato nel applicationhost.config, chiaramente interviene prima di quello che io configuro in locale. E aggiungo questo attributo, precondition uguale integrated mode, così che venga gestito quando la pipeline è integrata, come in questo caso. Per cui a questo punto io ho il mio bel web.config pronto, riprendo la mia pagina, faccio F5 e ottengo che, sì, che il mio amministratore ha bloccato l'accesso a quel tipo di proprietà, quindi io non posso andare ad impostare dei modules personalizzati perché il mio admin non me l'ha consentito. Per cui chiamo l'admin, sempre quello simpatico di qui sopra, e gli dico: admin, apri il tuo applicationhost.config e questo è il tag location che vi dicevo prima, e abilitami la possibilità di andarmi a personalizzare i modules che è qua. Per cui allow anziché deny, salvo. Ritorno sulla pagina, faccio F5 ed ottengo questo. Ed ottengo il mio module personalizzato che mi fa l'elenco soltanto delle foto che ho contenuto, che sono contenute, che è italiano oggi, sulla mia directory. Guardate bene che questo funziona a prescindere dal nome, perché è scritto in maniera tale da essere generico. Quindi in realtà mi mostra un insieme di foto, ma potrei farlo per qualsiasi tipologia di informazione. Io ho esteso la pipeline di IIS. Certo, uso managed code. Per il resto viene tutto gestito normalmente, è un'immagine, ci clicco e ci va su, tranquillamente. Se abbino l'uso di una HTTP handler custom, che credo ieri Christian vi abbia fatto vedere per fare il redeem delle immagini, l'effetto che ottengo è che lì effettivamente vedrò delle immagini in miniatura, anziché, come in questo caso, delle immagini in formato originale. Il tutto spendendo 10 minuti di tempo. Niente che non si possa fare anche ora, ma dovete fare, bene che vi vada, un po' di casino. Perché dovete mettere una pagina default.spx anche vuota, ma dovete metterla nella directory e gestirlo attraverso un handler piuttosto che attraverso qualcos'altro. Così invece è un qualcosa di molto pulito che chiunque può mettere su. Pensate, che ne so, a Microsoft, che può farsi una default page personalizzata che ti dice il contenuto di questa pagina è protetta con il loghetto sotto, in maniera semplice. Pensate anche a voi stessi, potete personalizzarvi qualsiasi aspetto. Questo è quello più appariscente, ma vale anche per sicurezza, autenticazione, per tutto quello che volete. Fatto questo, proseguiamo nello scoprire che ho combinato. Che la pipeline integrata vuol dire anche che noi possiamo avere l'autenticazione di ASP.NET, quindi l'autenticazione su Forms o su Windows, anche su ASP o PHP, basandoci sullo stesso concetto, quindi con lo stesso codice da scrivere. Demo. Io ho appena installato IIS, ho configurato il supporto per PHP. Cosa faccio? Voglio proteggere la mia applicazione PHP attraverso IIS 7. Cosa faccio? Nego l'accesso a tutti, no? Attraverso system.web. Ma torniamo indietro un attimo. Fatemi togliere via l'ultima demo, così che non ci incasiniamo troppo, e fatemi copiare questi altri file. Quindi cosa faccio? Io mi sono scritto un mio custom provider per le membership API, che è questo qua, è veramente banale, lavora con un file in formato XML ed è in pratica un membership provider personalizzato. Questo perché così su questa macchina non devo mettere su SQL Server, è per farvi vedere che in realtà funziona con qualsiasi tipo di managed provider, di membership provider. Quindi in realtà io ho il mio bel provider che ciò che fa è leggere da un file, eccolo qui, e verificare che in effetti l'utente sia quello che dice di essere. Per cui il file va messo sotto updata ed è in questo formato. Demo 123. In pratica un elenco di utenti che possono accedere. Per cui cosa faccio io nella mia applicazione? Ho creato semplicemente la solita pagina di login con il solito controllo, vediamo un po', con il solito controllo login, quello delle membership API che si trascina e vi dà quel fantastico modulo che fa tutto in automatico, che sfruttando il mio provider personalizzato mi autentica dal file XML. Fatto questo, cosa devo fare? Nel web.config devo andare a proteggere la mia applicazione e, guarda caso, lo faccio nello stesso identico modo in cui lo fa ASP.NET. Gli dico, l'utente che può entrare è demo, tutti gli altri, via. Imposto l'autenticazione sul Forms e imposto il mio provider su quello di XML. Per cui, che succede? Quando io ora richiamo la mia pagina out.php, che è una pagina scritta in PHP, questa me l'hanno passata perché non ero capace di scriverla da solo, giuro. Quando la richiamo, secondo voi che effetto ho? Che vada a finire sulla pagina di login. Ho appena protetto un'applicazione PHP sfruttando le membership API di ASP.NET. Mi loggo, demo password 123. No. e mi sono autenticato. In questa versione non passa correttamente le intestazioni, altrimenti avreste che in out type di PHP potreste leggere form, se in out name andreste a leggere addirittura lo username. Questa versione non passa in maniera corretta le intestazioni, ma ciò che potete apprezzare è che io in realtà ho utilizzato l'autenticazione su Forms, quindi stesso approccio di ASP.NET per proteggere un'applicazione PHP. Stesso concetto vale per proteggere applicazioni SP, file, zip, PDF, qualsiasi roba vi passi per la testa. Vi piace o no? Ho sentito soltanto un sì. Bene. Sì, anche ora si può fare, anche con la 6. Se uno vuole mischiare, può. Fatto questo, io così non riesco a capire dove sono arrivato, ecco. Fatto questo, passiamo a vedere. No, vado avanti perché sennò mi addormento. Vado. Molto veloce per farvi vedere che la nuova architettura di amministrazione fa sì che voi possiate avere in pratica tutto gestito attraverso un servizio particolare che è diviso in due pezzi, una componente client che sta sul singolo client che deve collegarsi alla componente server che deve essere installata sul server. Di default quindi ci sono dei moduli che hanno un'interfaccia, un servizio ed un proxy che fa sì che appunto tutto possa essere configurato anche da remoto. Quindi io posso configurare il tutto senza dover avere accesso fisico al server web, ovviamente a patto che l'amministratore mi abbia dato il permesso di farlo. Quindi i miei moduli è un pochino come se venissero renderizzati a video dal client prendendo le informazioni sul server. Visto che siete sviluppatori, non dovrebbe risultarvi un concetto strano. Quello che invece può essere abbastanza interessante per uno sviluppatore è vedere come lavora la nuova security di IIS. Sicuramente la superficie di attacco è stata ridotta grazie al fatto che è fortemente componentizzato. Quindi in realtà, avete visto, io là ho tutti i miei modules, se li tolgo via, ho un server web estremamente performante, sicuro, ma che non fa nulla, perché in realtà ho tolto tutti i modules. Ci sono casi in cui io già so a prescindere che, per esempio, non sfrutterò mai l'autenticazione di Windows, no? All'interno di ASP.NET passa sempre comunque attraverso quel filtro, all'interno di ISA passa sempre comunque attraverso quel filtro ogni singola richiesta che voi fate. Come fare per evitarlo? Con questa versione basta agire sul file di config e rimuovere quell'handler e togliete una piccola frazione di risorse e di tempo necessario ad eseguire la richiesta, perché già a priori sapete che quella funzionalità non vi serve. Togliete qui, un po' lì, e avrete un server web che è praticamente fatto sulla base delle vostre necessità, che non so a voi, ma a me piace abbastanza. In più, grazie al fatto che è tutto componentizzato, applicare le patch diventerà molto più semplice. Grazie al fatto che in pratica si può sostituire la singola DLL che contiene quella funzionalità senza dover né stoppare il web server, né riavviare l'intera macchina e né impattare sulle applicazioni già esistenti, perché al massimo l'application pool viene scaricato e viene ricaricata la richiesta successiva. E questo per chi ha siti web con alto traffico che devono stare sempre online è una funzionalità di tutto rispetto. Anche in questo caso si può gestire tutto attraverso la delegation, per cui l'amministratore può scegliere di delegare al web.config, in questo caso la sovrascrittura di alcune funzionalità. In più c'è lo scanning delle richieste integrato dentro la pipeline, per cui io posso vietare, come per esempio succede per bin updata, la richiesta di quella risorsa. Per esempio, se io richiamo la directory.bin, mi dice che, vabbè, devo togliere quella schifezza che avevo messo prima. Dov'è? talmente, eccolo qua, VVroot. Se richiamo bin, endless static file, mi dice che non riesce a leggere il contenuto di quella directory. Se chiamo updata, mi dice che non riesce a leggere il contenuto di quella directory. Questo perché sono protette attraverso URL scan, che se avete mai gestito un server web sapete che è un componente che esiste in maniera standalone dalla versione 5 e che è sempre più integrato dalla versione 6 in poi, che in pratica serve per filtrare certi tipi di richieste. In questa versione è integrato all'interno del motore, per cui avete una sezione che è qui, se la trovo, eccola qua, che è tutta pensata per la configurazione delle restrizioni, per cui io posso negare una sequenza. Per esempio, posso negare la sequenza inter. Quando trova inter nella mia richiesta, il server web non risponde più a quella richiesta e mi pare abbastanza legittimo da parte sua farlo. Per cui se io scrivo inter, mi dice che non l'ha trovato, ma non mi dà 404 normale, mi dà un nuovo codice di errore, punto 5, che vuol dire l'URL è vietato. Sì? Basta andare a personalizzare attraverso la console o attraverso il tool di sviluppo, sites, default sites, all, sì, lo so, bisogna andare su custom errors, error pages, sì, come l'hanno chiamato, perché lasciarlo con lo stesso nome, dico io? Fare un bel new custom error, status code 404.5 e scegliere dove, se si vuole fare un redirect, eseguire un file o un URL remoto. E in questo modo verrà mostrato quel codice di errore personalizzato. Se non vengono specificati, vengono ovviamente presi quelli di default, che in genere assomigliano a quelli di ASP.NET, cioè hanno la stessa struttura, solo che non sono su sfondo giallo, ma sono su questo sfondo bianco. Per cui, qual è il concetto? Io posso, come sviluppatore, anche gestirmi la security, che sapete è un qualcosa che non posso demandare per forza al sistemista, ma anzi, la security è un qualcosa che parte anche da chi sviluppa il software. Per cui, poter negare delle sequenze, per esempio, vi faccio un caso che è successo non troppo tempo fa. Avete seguito quel bug sull'autenticazione via Forms che faceva in modo che scrivendo in una certa maniera l'URL si riusciva a bypassare l'autenticazione via Forms di ASP.NET? Bug corretto attraverso un HTTP module con un service pack che verifica nel begin request che la richiesta non contenga quei caratteri e la blocca. Benissimo, se ne avessimo avuto IIS 7, l'avremmo potuto fare in maniera semplicissima, bastava mettere in questo file di config, che prima o poi riuscirò a beccare al primo colpo, eccolo qua, un add sequence e la sequenza che veniva sfruttata, che era questa. La sequenza sfruttata per bypassarla era questa qui. Per cui diventa facilissimo essere proattivi rispetto a vulnerabilità che vengono scoperte. Ora, chiaro, se viene scoperta una vulnerabilità su AES possiamo farci pochissimo, ma in tutti gli altri casi riusciamo a bloccare, ad esempio, estensioni. Io posso dire, guarda, le estensioni consentite sono solo quelle che ho listato. Oppure posso dire, guarda, sono tutte abilitate tranne questa qui. Quindi se uno mette un MP3 o uno zip sulla sua directory, voi glielo negate in automatico. In più posso rendere del tutto nascoste delle directory di sistema. Per esempio posso crearmi la mia private data che agisca come updata. Aggiungo nel mio file di config questa riga e in automatico ho la protezione, la garanzia che la mia richiesta sarà rispettata solo se non infrango una di queste regole. Le possibilità che ci offre URL scan sono tantissime, qui le trovate tutte elencate, sempre perché se vi interessa approfondirlo potete comunque bloccare la lunghezza massima della richiesta, tipo più di 200 caratteri in query string possono essere anomali perché possono essere segno di un attacco di tipo cross-site scripting, piuttosto che SQL injection, piuttosto che qualsiasi altra roba, per cui potete bloccare la lunghezza massima dell'URL, oppure potreste bloccare tutti i browser che hanno all'interno certe stringhe, che sono quelle proprie di motori di ricerca che magari vi causano troppo traffico e che non volete che indicizzino il vostro sito, piuttosto che di bot che usano gli spammer per leggere tutti gli indirizzi email che ci sono su un sito, piuttosto che qualsiasi roba vi venga in mente. In più c'è un supporto già incluso per il doppio encoding. Avete mai visto quelle richieste che un po' di tempo fa si usavano per utilizzare il command da un URL che utilizzavano i path relativi con l'encoding? Bene, in questo caso è già protetto, anche se lo è, tutto sommato, già dalla versione 5 in poi. Piuttosto che la possibilità di prevenire i caratteri cosiddetti hide bit, che sono di un certo tipo particolare, per cui hanno un, in italiano come si dice? Perché mi viene in inglese e non mi viene in italiano? Non è normale. Un significato diverso, e quindi forzano la richiesta ad essere diversa rispetto a quella che vi sareste aspettate, quindi è un carattere che il server web non riesce ad interpretare e quindi può essere sfruttato per vulnerabilità. Più che server web in genere sono soggetti a questo tipo di attacco i browser, per cui viene inserito un carattere in una certa maniera, tipo Internet Explorer con una certa sequenza, prima vi mostrava un URL anziché un altro nella barra, perché gli viene inviato un carattere che non sa gestire correttamente, quindi l'effetto è che cambia funzionamento. In più avete visto, abbiamo tutto un insieme di codici di errore personalizzati che vanno a finire nei file di log, che hanno un sottonumero, quindi un punto qualcosa, e che appartengono alla famiglia dei 404, per cui l'utente esternamente vede il 404 classico, non sa che è un 404.5 come nel nostro caso. Noi lo vediamo perché essendo in locale, AES mi mostra l'errore esteso. In remoto vedrebbe la classica pagina 404. E ne abbiamo tantissimo, file negato piuttosto che doppio escape nell'URL, e quindi attraverso tool come LogParser voi potete andare a analizzare tutte queste richieste e magari bloccare gli IP che fanno queste richieste. Non vi sto parlando di fantascienza, di robe che esistono oggi. Abbiamo già fatto. In più, c'è un nuovo impersonation model che può essere abbastanza interessante, perché l'ordine in cui vengono applicate le impostazioni di impersonation, cioè come gira il processo, sono queste. Se è configurata una coppia di username e password per la directory virtuale, per l'application pool o per quello che è, vengono usate questo. Se non sono specificate, sono utilizzate quelle dell'utente, quindi anonimo piuttosto che basic, piuttosto che autenticazione di Windows, a seconda di quale sia quella di default che avete specificato. Di default è anonimo, quindi in genere usa USR o quello che l'application pool ha come utente personalizzato. Infine, se non viene specificata altra impostazione, viene utilizzato l'identità con cui parte IIS, che è Network Service. Quindi avete la possibilità di specificare in qualsiasi, in uno dei modi che vi viene più comodo, qual è l'utente che deve impersonificare, quindi che si presenta nell'accesso alle risorse della nostra applicazione web. Io ho finito, anche perché vedo che molti dormono e quindi vuol dire che ho fatto un buon lavoro. E riepilogando, IS7 è fantastico perché è il primo pezzo di Windows che sfrutta davvero tutto ciò che vuol dire .NET Framework. È il vero e unico, secondo me, pezzo di Windows, a parte WinFX, che sfrutta appieno il mondo legato al .NET Framework. Cioè voi potete componentizzarlo dalla A alla Z sfruttando il framework, a parte quegli eventi che abbiamo visto prima. Si può estendere in qualsiasi punto, dalla gestione del file, del file di default piuttosto che la protezione, autenticazione, security, sfruttando managed code, sempre managed code. Si può personalizzare sfruttando managed code, non richiede permessi di admin per fare ciò che tutto sommato come sviluppatori facciamo sempre, quindi pagine di errori personalizzate piuttosto che estensioni personalizzate, protezione e tutto quello che vi viene in mente, ed è ancora più sicuro della versione 6, adesso sarò smentito il giorno dopo che uscirà sul mercato, perché si basa sullo stesso motore e in più ha anche delle funzionalità in più, come sono appunto quelle offerte da URL scan. In più, come dicevo prima, è praticamente possibile delegare la configurazione attraverso dei meccanismi che fanno sì che voi possiate scegliere o meno di rendere possibile la modifica delle impostazioni su ogni singola applicazione, quindi è di fatto estremamente flessibile. Se volete potete farmi domande ora, dopo, via email.